trovati a tutti, ben trovati a un nuovo Dropout Radio Show. E non siamo impazziti, non abbiamo così stravolto la sigla a caso. Abbiamo un ospite, Rock Lobster, lo abbiamo avuto già ospite al Dropout Radio Show, mi ricordo se lo scorso anno, l'anno prima,
un paio di volte.
Luciano Bardi, storico speaker di Controradio, in arte Rock Lobster, che stasera ci tiene in compagnia, ci fa questo regalo, ci dedica uno speciale su è difficile anche spiegarlo, sintesi, di fatto è come si compravano e come veniva scoperta la musica dagli anni 50, perché ora non diciamo l'età.
Di 75
anni compiuti, ha iniziato a comprarli a 11 anni, quindi ha visto non solo il rock and roll, la musica nell'aspetto artistico, diciamo, ma proprio come l'ha vissuta, come avere informazioni, dove leggere sui gruppi, dove comprare dischi, dove ascoltare i pezzi, e essendo quindi testimone oculare, si può dire testimoniale
auditivo
di questo mondo, che comunque si parla, cioè ormai è difficile anche riuscire a percepire però sono pochi decenni, però insomma è cambiato in pochi decenni tantissimo la fruizione della musica, se si pensa, appunto, poi ci racconterà cosa succedeva negli anni 50 e come adesso è. Allora, partiamo proprio da il primo disco.
Allora, il primo disco fu un incrocio di informazioni. La stampa quotidiana copriva pochissimo la musica rock in maniera chiaramente legata agli eccessi, e poi venivano riportate le morti delle prime star: Buddy Holly, Big Bopper, Ritchie Valens, Eddie Cochran. Ora, di tutti questi, io leggevo sul giornale le vicende della morte, avevo sentito una sola canzone al momento, che era questa Sitting in the Balcony di Eddie Cochran, e poi dopo vi dirò dove l'avevo sentito.
Si parte subito.
Sì.
I'm just a sitting in the balcony, just a watching the movie, or maybe it's a symphony, I wouldn't know. I don't care about the symphony, those are symbols and the timbre. Just sitting in the balcony on the very last row, and I hold your hand. Sitting in the balcony, holding hands in the balcony, just a sitting in the balcony on the very last row. Stop loving to watch Bugs Bunny, but he can't take the place of my honey. Just a little in the balcony, just a smooching in the balcony, just a sitting in the balcony.
E questo è Eddie Cochran, e come dire, non è, mi dicevi a microfoni spenti, non è il primo brano che ho ascoltato, però è il primo brano che ti hai sentito tuo.
Sì, è il primo che mi ricordo di aver ascoltato in maniera autonoma, non imposta dall'esterno, che mi ha attratto. E questo fu grazie a una trasmissione meritoria che si chiamava Il Discobolo, che trasmetteva una canzone al giorno più la domenica 5 o 6. E questo signore, si chiamava Vittorio Zivelli, aveva una passione per la musica americana e ogni tanto metteva qualcosa, si avvicinava al rock. Ecco, questa è la prima che io ricordo.
E quindi avevi 11 anni?
Allora, questo avrò avuto 10 anni, perché poi l'anno dopo è di Cocker Morì e lui lo conoscevo, ricordavo questa canzone, ecco. E invece poi chiaramente c'è stato quello che mi ha appassionato al rock, e venne attraverso una fonte completamente diversa. C'erano delle trasmissioni televisive, estive soprattutto, che buttavano lì degli spezzoni filmati di artisti che erano in concerto in Italia, e erano cose anche molto strane, molto poco conosciute, servivano a riempire. Ecco, allora, quello che vidi è Gene Vincent, e Gene Vincent è quello che veramente mi ha fatto capire che mi piaceva il rock, perché il rock, devi saperlo, aveva uno stigma, era considerato una musica, come dire,
del diavolo.
Sì, ma qui in Italia da deficienti.
Sì.
Non potevi, se ascoltavi Platters, sì, bene, quelli, ma rock and roll era per gente mezza grulla, capito?
Poi vedevi drop out.
Esatto. E io dissi, invece, vedere questo personaggio che aveva questa postura così volitiva, e con questo mento pronunciato spinto in avanti, e che mandava in su e in giù il collo, era un bopper proprio, certo. Mi piacque, ed eccolo qua.
Well, she's the gal in the red blue jean. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she my baby, my baby, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't make my baby. Bebopalula, she's my baby. I'm my baby, I'm my baby. Let's rock again now.
Insomma, e così arriva Gene Vincent che sconvolge l'undicenne, dodicenne, sì. Luciano.
Sì,
che...
sì, allora il disco vero e proprio me l'hai chiesto prima, il microfono spento, l'ho comprato qualche anno dopo, perché il rock era mal visto anche in casa mia, insomma. Certo. Ecco, quindi io compravo per esempio dischi nel Sedaka, perché sul lato B c'avevano delle canzoni rock. I Go Ape, per esempio, era un lato... quasi un lato B, Ring Rocking per esempio un'altra.
Ecco, perché aspetta, poi diciamo una cosa, che te sei proprio nella generazione dei boomer, sei proprio il boom, quindi la prima generazione che ha una paghetta in qualche maniera, no? C'è qualche soldo da poter spendere.
Partito con qualcosa.
No, sì, sì, vabbè, tanto sì. C'è una paghetta da spendere.
Sì, sì, sì. Allora, i primi dischi mi furono regalati tutti insieme. Insieme al primo giradischi, la fonovaligia.
La fonovaligia.
Sì, esatto. Però erano. Ora, alcune cose sono nella storia del rhythm and blues, per esempio Platters, questa roba qui. Però, diciamo, i dischi veramente rock per il momento.
Ma
non
come
c'era.
Nel senso, quando cominci a comprare perché c'hai un reddito tu,
un piccolo reddito, una paghetta,
e metti da parte
questo
soldi.
Questo diventerà una cosa fondamentale, perché erano talmente pochi questi soldi che tu compravi solo i dischi che non avevano i tuoi amici. E quindi mi mancano tante cose del tempo, perché ce le scambiavamo.
Ma ricordo, quanto costava un disco?
700 lire.
Insomma, non era poco.
Ci andavo a mangiare fuori due volte, la pizza e la Coca-Cola.
Un 45 giri.
Un 45 giri.
Perché si sta parlando che ancora l'LP ancora è un format che esiste, però il formato
noi si comprano i 45
giri, arriverà dopo, insomma ci vorrà del tempo prima che si imponga l'LP come formato. E questo, ma dove si compravano? Perché anche questa è la cosa importante.
Allora, i dischi si compravano in 3 o 4 negozi principali.
Si sta parlando di Firenze.
E c'erano Alberti, che ha chiuso recentemente, però non era nemmeno un ricordo lontano di quello che Alberti era al momento, e poi soprattutto Marchi, perché c'aveva le cabine d'ascolto. Allora si andava lì e si riusciva a scegliere. Il problema però era comunque sapere quale era la musica, se ne leggeva. Allora, adesso passiamo subito ai Beatles.
Sì.
I Beatles, noi abbiamo letto The Beatles per un anno senza aver mai sentito una canzone. Anzi, una l'avevo sentita, adesso magari se andiamo a sentire nella versione degli Sparrows, perché...
passeremo a Giannettino.
Va bene. È la versione degli Sparrows che era perché un amico nostro era andato in Inghilterra e aveva sentito i Beatles, ma non aveva capito bene di che fenomeno si trattasse. E a un jukebox un bel giorno, perché si diceva jukebox, il jukebox, sentì questa canzone, disse: ah, questa è quella che ho sentito in Inghilterra, ecco, ed erano gli Sparrows. Noi non avevamo la minima idea che fosse una canzone dei Beatles. L'abbiamo scoperto dopo, quando sono usciti i dischi dei Beatles in Italia.
Ecco, nella scaletta che hai preparato c'è questo brano di Jan and Dean.
Sì.
Ecco, come mai questo
Jan
brano?
Jan and Dean, perché l'altro modo di acquisire informazione era ascoltare le radio a AM. La sera, ovviamente, per motivi di ionosfera, la sera si sentono le radio da lontano, e una stazione in particolare, che era le Forze Armate Americane, trasmetteva i successi americani. E questo, nel periodo del surf, io ascoltavo e mi piacquero un sacco più Jan and Dean dei Beach Boys, per esempio. Altri dischi strumentali, tipo i Chantays, capito? Ecco, queste erano le cose che si sentivano e che scoprivamo, però per tre che se ne sentivano, 50 ci mancavano.
Certo. Allora, noi ci sentiamo proprio questo brano di Jan and Dean, Dead Man's Curve,
sì,
e ascoltiamocelo.
Said you run, buddy, mom, nails running fine. That's last thing I remember, Doc, I started to swerve. And then I saw the Jag slide into the curve. I know I'll never forget that horrible sight. I guess I found out for myself that everyone was right.
E questi qui erano John and Dean. Allora, e parlavamo, qui siamo nel 1961-62,
sì,
e quindi continuiamo. Si parlava dei jukebox che avevano una funzione importante, perché sì, erano quindi l'avamposto per ascoltare musica.
Però aveva anche un effetto, se vogliamo, distorsivo, perché gli operatori, anche a livello locale, c'è una differenza tra città e città, mettevano certe cose su jukebox magari toglievano ascolto anche agli originali. Ora, questa quella che si sente in sottofondo,
che poi si sentirà,
è Let's Dance di Chris Montez, che è l'originale. No. In Italia è uscito il disco, ma è stato surclassato dalla versione dei Ravers.
Ecco, chiaramente poi anche la scelta dei dischi di jukebox era molto casuale, perché non credo che l'esercente sapesse bene, o no, forse qualcuno era più
per esempio, navigato. Uno degli operatori a me disse che Pipeline dei Chantez,
sì,
fu praticamente tolto dalla linea jukebox perché imposero la versione di Fausto Papetti. E quindi in Italia uscì quel disco, ma nessuno se lo comprò, mentre fu un successo mondiale.
Ecco, altra cosa mi dicevi, che appunto, perché uno non ha bene l'idea, non costava poco ascoltare un disco in jukebox, comunque non era una cosa così economica.
Allora, tre canzoni costavano l'equivalente di un cappuccino e due brioche.
Quindi si parla, sono
100 lire.
100 lire.
Sì.
100 lire.
Sì.
Ti ascoltavi tre canzoni, e anche il flipper, mi dicevi, su per giù costava sulla stessa cifra. Quindi questi aspetti lui non erano così economici.
No.
Però c'era anche una cosa interessante: c'era un mercato secondario dei dischi, che era quello del mercato dei jukebox, dei dischi jukebox, che una volta finito, diciamo, il loro uso, venivano poi, fra virgolette, svenduti in qualche maniera. Ecco, i prezzi erano molto più bassi di abbastanza più bassi.
Sì, costavano 400 lire, in genere 400 lire io pagavo per quelli su box nuovi. Però c'era chi faceva pagare quella cifra anche quelli usati, strausati, per mesi da jukebox.
Comunque era. E a Firenze c'erano proprio dei negozi specializzati nella vendita di jukebox usati, o comunque nuovi, però per il mercato jukebox, che mi dicevi erano, quanti erano? 3-4 magazzini,
sì,
a Firenze?
Sì, 3-4 magazzini, e poi c'erano le bancarelle al mercato centrale, due erano, la bancarella dei dischi e dischi Poli, che vendevano queste versioni.
E invece altri magazzini erano a San Jacopino, mi dicevi?
Uno a San Jacopino e uno all'Isolotto, sicuramente
Yellow Records, quello che noi conosciamo,
che poi è diventato Yellow Records, sì.
Che era famoso per i jukebox.
Sì.
Allora, noi ci siamo ascoltati in sottofondo Let's Dance, però direi di sentirci invece questa versione che tutto sommato non è male, degli Sparrow, che non sono gli Sparrow pre-step. Steppenwolf, uno di questi, una bogus band,
diciamo,
veniva chiamata, cioè questi gruppi farlocchi di musicisti che interpretavano i pezzi. E questa è la versione che voi senti, voi ragazzini sentivate, e che era un pezzo dei Beatles, ma che pensavate fosse quello l'originale.
Sì, senza sapere che chi erano i Beatles, era un disco che ci piaceva e basta.
Tra l'altro devo dire, non l'avevo mai sentita questa versione, e non mi dispiace nemmeno di questa versione fake di From Me to You.
Noi non lo sapevamo e ci piaceva,
ci piaceva un sacco.
Come ci piaceva Let's Dance dei Ravers.
The Ravers
che ora mi sembra, tuttora mi sembra migliore di quella che
smontezza. Non è male, infatti, come brano. Però la cosa strana è che, la cosa particolare è che fra questi dischi, anche perché spesse volte i cataloghi venivano comprati dalle case discografici, cataloghi esteri, e compravano di tutto e stampavano in maniera molte volte casuale, e c'erano anche delle vere e proprie perle, come il caso di un disco che comunque, perché noi ci si conosce da un po' di tempo, questo disco viene fuori ogni tanto, quindi per te è veramente un disco fondamentale.
Sì, sì.
E si tratta dei Brooks, che sono una formazione di San Francisco, e sono il gruppo, diciamo, embrione da cui vennero i Quicksilver Messenger Service. E quindi non roba da poco. E però questo gruppo qui è un tuo, come dire, un tuo leitmotiv.
Ma perché mi ha fatto riscoprire anche la psichedelia, e mi ha fatto vedere il collegamento tra garage e psichedelia.
Quello però a posteriori. Perché te, quando l'hai sentito, sapevi.
Quando l'ho sentito mi sembrava, mi ha fatto quasi l'effetto di Jim Vincent.
Però cioè, aspetta, questo pezzo qui l'hai sentito allora ricordiamo, non Miracle Workers è un brano che in Italia poi sarà famoso perché i Corvi faranno una cover, fra l'altro molto bella. Di Sono un ragazzo di strada. Questo è l'originale. Questo brano qui, quando l'hai sentito?
Insieme.
L'hai sentito, cioè, insieme?
Ho l'impressione di averlo sentito prima, francamente, ma perché uscì contemporaneamente.
Ok, nei jukebox girava questo qui.
E poi alle famose feste arrivò un amico di un amico che aveva proprio la copia originale
con copertina
che poi è stata ripresa nell'EP fu prodotto in Germania, mi pare, negli anni '80.
È raro anche quello. Questo, la versione italiana, è un disco molto raro.
E tra l'altro quello tedesco c'ha la copertina e 45 giri italiano. Quindi, per dire come era sconosciuta questa.
Certo.
Però ovviamente il brano fu poi ripreso da Chocolate Watch Band E questo secondo me dimostra la continuità che c'è tra il garage e la psichedelia, insomma, in maniera abbastanza chiara, ecco.
Pezzo incredibile questo qui, fra l'altro c'è come dire un'attitudine garage, però c'è anche un po' di folk rock, fantastico.
Cioè allora c'erano dei dischi che improvvisamente ti dicevano: questo è un suono non mai sentito prima. Ora uno di questi per me, anche se avevo sentito From Me to You, ora non lo trasmettiamo perché è conosciuto, fu Please Please Be the Beatles.
Sì, sì.
Aveva un suono completamente diverso a qualsiasi cosa avessi sentito prima. E qui colgo l'occasione per dire però che c'era un'altra fonte stranissima di informazione, che erano le trasmissioni delle case discografiche. Avevano una dopo il giornale radio dell'una e mezza, a 10 alle 2 le case discografiche avevano delle trasmissioni dove mandavano due o tre brani. Ora quella della Carisch, che mandava sempre Peppino De Capri, io non l'ascoltavo mai. Però un giorno era ammalato, quindi non era andato a scuola, non sapevo, ero lì mezzo addormentato e ascoltavo la radio, e venne fuori che la Carisch, che distribuiva la Parlophone, mandò i Beatles. Ecco, io avevo ancora la febbre, sentito questo disco, mi vestì, andai da Alberti e lo comprai.
Ma dai,
ti giuro, guarda, non è una storia,
sì, no,
è una storia vera.
Ecco, invece ora sempre scritto hai messo Mr. Soul dei Buffalo Springfield, quindi allora qui siamo già là, perché
sì,
si parla già,
allora, perché qui siamo già nella seconda parte. La seconda parte, allora, con questa storia di Beatles ho finito,
diciamo,
la parte eroica. Dopo le cose cominciano a cambiare, ecco. Nel senso che al di là,
ecco, perché noi non si è parlato di una cosa: non esisteva ancora una stampa musicale.
No, cominciò all'inizio degli anni 60. E quindi c'era una rivista che si chiamava Tutta Musica, che fu la prima che aveva le classifiche. Prima ancora c'è il Musichiere, che non era una, era di televisione musica.
Tipo Sorrisi e Canzoni.
Esattamente. Ecco. Io credo sia Sorrisi e Canzoni l'abbia rimpiazzato, perché il Musichiere era una trasmissione televisiva che aveva un conduttore popolarissimo che morì tragicamente.
Sì, infatti, no?
E allora tolsero la trasmissione, tolsero il nome alla rivista, eccetera. E le prime classifiche erano su queste riviste qui. Poi dopo vennero quelle giovani, big,
siamo già pronti, ciao
amici, 63-64. Sì, le prime, tutta musica 62. E quindi, comunque, avevamo queste informazioni. Dopodiché, con le radio internazionali, cominciarono a sentire la radio di Lussemburgo, quella americana a cui ho accennato prima, Capodistria, Telemonte Carlo, ecco. Beh, allora cominciarono anche le trasmissioni italiane. Trasmissione italiana, la prima fu Bandiera Gialla. Bandiera Gialla, che aveva proprio questo significato, la Bandiera
Albero
Gialla.
Albero e buon compagno.
Noi siamo i reietti, no? Ci mettono su una nave con la bandiera gialla come se ci fosse la peste. Ecco, questa era l'idea.
Certo.
L'idea. E lì vengono fuori delle cose interessanti. Ora qui per esempio Eve of Destruction, per esempio la
famiglia,
sì, poi Sonny and Cher cominciano ad arrivare, insomma tutta una serie. Ora i dischi che ci hanno scritto sopra la bandiera gialla, se andate alle bancarelle ne trovate,
certo,
a bizzeffe. E però quella, la trasmissione che durò pochissimo, che fu per me la migliore, si chiamava Countdown, e la conduceva Giancarlo Guardabassi, che era un cantante che poi è diventato presentatore. Ed è lì che io ho sentito per la prima volta Mr. Soul.
Dei Buffalo Springfield.
No, questo
sia più duro.
E insomma, qui arrivano anche dei messaggi. Arrivano i messaggi. Allora, buonasera a voi. Bisogna anche dire che i dischi da jukebox avevano sui lati esecutori differenti. Sì, non è
non
d'accordo.
Negli anni 60.
Non nei primi anni 60.
No, assolutamente. Dopo sì.
Dopo sì. E invece, qui un altro ascoltatore dice: Mario Riva, primo settembre 1960. Si parlava della tragica morte. Sì. Era Mario Riva, del musichiere, che è morto. Esatto. Il primo settembre 1960. Poi c'è altri ascoltatori. C'è un ascoltatore che ha visto la foto su Facebook e ti paragona a Steve Jones dei Sex Pistols.
Non li sentiremo stasera, ma sono tra i miei preferiti.
E poi un'altra mia amica dice: stasera grande Dropout Radio Show. Insomma, quindi purtroppo è breve il tempo, perché ci sarebbe tanto da parlare, ma noi andiamo avanti finché possiamo. E allora, questi qui erano i Buffalo Springfield, il gruppo di Neil Young, super gruppo che insieme a Byrds in qualche maniera si possono considerare i più grandi del folk rock.
Sì.
Allora vediamo un po', ecco, intanto vediamo, ho fatto danno, vediamo se si riesce a
visto che si Emily Play,
sì.
Lasciala andare. Era l'altra canzone che ho sentito alla trasmissione di Guardapassi, quindi veramente. Perfetto. Lui mandava delle cose diverse.
Sì, Emily Play, Pink Floyd, il secondo singolo dei Pink Floyd, però in Italia arrivò per primo.
Sì, è per un po' unico.
Unico prima, perché
l'LP non uscì.
Lo uscì dopo.
L'LP me lo procurai attraverso. Allora, qui siamo anni 60 avanzati, e c'è stato un cambiamento rispetto alla prima fase.
Certo.
Avevo cominciato a fare l'abbonamento a riviste inglesi, quindi New Musical Express e Record Mirror, alternativamente, e lì io leggevo le recensioni e compravo i dischi al buio, perché non potevo ascoltarli.
Certo.
Quindi uno che comprai al buio fu Piper at the Gates of Dawn. C'era un servizio di esportazione all'Inghilterra, e quindi io ordinavo, arrivano questi dischi, quasi sempre mi piacevano, a volte meno, ecco, però uno che comprai fu l'LP dei Pink Floyd.
Sì. Allora siamo nel 1967, quindi ora abbiamo fatto un po' un salto dal 62 al 67, sono successo un po' di cose.
Abbiamo solo un'ora,
quindi però siamo nel 1967, di lì a poco nel 68 apre a Firenze lo Space Electronics, sarà un momento importante. A Firenze però c'erano stati altri club come la Siesta, dove, perché che c'era stato, non abbiamo parlato, però c'era stato tutto il beat italiano.
Parti Bravo, Passata, per esempio, ricordo vari gruppi. Non i massimi, a Firenze
Motown, Primitives,
Mike Liddell ci passò.
Mike Liddell, gli Atomi.
Però diciamo quelli per l'Equipe 84, arriviamo così, mandiamo anche un brano.
Si manda subito il brano
Allora, l'Equipe 84 fecero un concerto in Piazza Santissima Annunziata, gratuito. È lì che ho sentito per la prima volta un brano dei Velvet Underground che fu coverizzato dall'Equipe e non capì il titolo, forse non dissero nemmeno, ricostruendo successivamente con uno dei dischi recuperati successivamente negli anni, credo che fosse Lady Godiva's Operation. Ecco,
quindi qui siamo. Allora, il disco è il secondo disco dei Velvet Underground, White White Heat.
Sì.
E quindi siamo già nel 1968-69.
Adesso è uscito all'inizio 68 o fine 67.
Quindi, ancora quando l'Equipe 84 in Piazza Santissima Annunziata fa questa cover, non è uscito l'LP in Italia.
No, è una delle cose che racconterò dopo, ho recuperato, cioè dopo si sapeva che esisteva Velvet Underground, era questo gruppo mitico, si leggeva, non si era mai sentito nulla.
E noi ci ascoltiamo The Velvet Underground dal secondo album Ladies Godiva's Operation. Questi sono i Velvet Underground. Allora, siccome come si diceva negli anni 60, il tempo è tiranno, dobbiamo fare un po' di salti di anni, però, perché dobbiamo andare a cogliere un po' i momenti principali. Allora, alla fine degli anni 60, primi 70, te, per motivi di studio, di lavoro,
primissimi viaggi all'estero che ho fatto a metà degli anni 60, e quindi, per esempio, io ricordo un viaggio in Germania, comprai dei dischi che in Italia non c'erano, 45 giri degli Stones che in Italia non erano arrivati, un LP dei Searchers che era diverso da quello che c'era in Italia, insomma, e quindi i viaggi all'estero hanno marcato il recupero della roba persa, ecco, che non è arrivata qui. Per esempio questo LP l'ho trovato,
cioè questo di Velvet Underground,
l'ho trovato durante il mio primo viaggio negli Stati Uniti, è quello, diciamo, da quel momento in poi ho seguito la musica, ovviamente, quando che si stava evolvendo al momento, però anche ho iniziato il recupero di quella che avevo perso, perché noi leggevamo, stavamo attenti, ma la musica non si sentiva, e se non la senti ecco, non ti piace, allora, non la compri.
Viaggio negli Stati Uniti, perché poi te negli Stati Uniti per motivi di sia di lavoro che di studio
e di famiglia
e di famiglia, e di famiglia passerà, dal 70 in poi sarai non di casa ma quasi, diciamo,
sì,
siamo
sì, sì,
allora,
sì.
Nella East Coast, sì,
soprattutto, sì.
Soprattutto alla East Coast. Quindi primo viaggio a, si parla degli Stati Uniti, però si parla di New York.
Sì,
ok, New York. Quindi siamo a New York 1970,
sì, 71. Sì.
Allora lì ci sono tanti negozi di dischi e c'è anche il collezionismo che ancora in Italia in qualche maniera
comincia forse un po' di più 72-73. E fu in una di queste escursioni che per la prima volta sentì Chocolate Watch Band, che si sapeva esisteva, ma io non avevo mai sentito una canzone. E questo negozio sentì.
Dov'è questo negozio?
Bleecker's Bob, in Bleecker Street a New York. Sentì la versione di Chocolate Watch Band di I Ain't No Miracle Worker, che ricorda sempre, e qui disse: cos'è sta roba? E questo mi disse: non lo vuoi sapere perché costa $50. Che chiaramente i dischi normali si pagano $3,
certo.
E quindi uno a $50 voleva dire qualcosa.
C'era a New York, comunque c'era, a parte c'erano tanti gruppi, c'erano locali, c'era tanta offerta di musica, cose che
vabbè,
impensabili.
Lì, chiaramente si poteva andare a vedere un concerto al giorno, insomma,
sì.
Come adesso del resto,
sì,
ora
sì.
Forse un po'
meno. Remains sono un gruppo di Boston, famosi perché rifanno anche una sorta di Stones Beatles,
sì. Allora i Remains, io avevo letto da qualche parte che avevano spazzato via i Beatles.
Infatti,
ai concerti dove loro avevano fatto la banda di apertura, avendo io ho visto i Beatles in concerto, va bene, e la cosa non mi sorprendeva perché i Beatles in concerto, francamente, avete visto i filmati,
certo.
Insomma, stavano lì in piedi diritti, cioè gli Stones al confronto erano giganteschi,
certo.
Vabbè, allora voglio sentire questi Remains. Allora, uno dei primi dischi che sono andato a cercare è stato quello dei Remains, e alla fine l'ho trovato pagando, ovviamente, e quindi un brano che ci andiamo a sentire è quello dei Remains, You Got a Hard Time Coming.
Gonna find just because your new man has made you pay. Every time you touch him, you're gonna hear me say, you're gonna need good loving. You got a hard time coming. You took all I had, girl. You weren't satisfied. Gave you all I had, girl. Got nothing left inside. You're gonna need my loving. You got a hard time around. I hate your two-face. It's gonna put you down. You're gonna need good loving. You got a hard time coming. Wow. Out there, you got a hard time coming. You got a hard time coming.
qui, oddio, qui fischiato. Allora, qui siamo sempre in. Questa è una riscoperta, anche questa. Allora, intanto diciamo che adesso ci fermiamo ai primi anni 70, poi ci sarà un altro programma che faremo prossimamente dove si parlerà degli anni 70, quindi del punk e della new wave. Così Luciano ci dirà come si è evoluta questo sul punk lì, hai tanta roba.
Si può
da
arrivare
dire.
Anche al grunge, vai. Lo so che a te non piace.
È 90, se ci si fa.
Vabbè.
È 90. Allora, invece qui sempre in scaletta, perché siamo andati a prendere brani che appunto non sono filologicamente, rispondono a quello che è stato
al mio recupero.
Al tuo recupero, quella è stata l'evoluzione. Un altro gruppo, uno dei gruppi inglesi che aveva trovato fama, fra virgolette, in Italia, erano i Renegades, gruppo diciamo minore rispetto ai Rocks, rispetto
a. È in Finlandia.
Allora,
in un viaggio in Finlandia io ho recuperato un LP dei Renegades.
Un LP o il 45 giri?
Ho recuperato un LP.
L'LP? Sì, è raro. E fra l'altro i Renegades, che poi diventarono gli Infamous Kim and the Cadillac, no? Sì, se non sbaglio, diventarono questo gruppo terribile.
Esatto, ebbero un momento molto buono, ma poi.
Sì, però i Renegades rispetto anche agli altri, forse erano quelli più aggressivi anche come sound. E c'è questo brano, 13 Woman, che era un brano di Bill Haley.
Sì. E che loro attualizzano in una maniera incredibile.
Penso lo sappia, è un brano portato dai Fastones in concerto, perché è un brano alla Fastones.
Sì, però quello di Renegades è precedente.
Certo. E noi ci sentiamo questa 13 Woman dei Renegades. Certain Women con questo, come dire, questo approccio quasi punk, proto-punk in qualche maniera, perché si sente questa sguaiatezza che poi sarà una delle cifre del punk rock, che sì, appunto ne parleremo una prossima volta. E visto che siamo a parlare di recuperi, cioè di anche per capire che quello che appunto non era, perché adesso noi abbiamo questa idea falsata, cioè noi sentiamo un brano, ci ascoltiamo, si mette sulla ricerca ricerca per capire che brano è, l'andiamo subito a risentire, però prima non era così scontato, cioè appunto no. Si sente Shazam e ci danno tutto, invece questo per dire una cosa che anche io ho vissuto negli anni, cioè andavo alle serate, questo anche più tardi, negli anni 80-90, andavo alle serate mod dove coprivano i dischi per non farli vedere, sentivi il disco e poi ci mettevi anni per capire che disco era e dove trovarlo, e era questa caccia al tesoro infinita all'epoca. Era un po' tutto così, quindi un disco
i DJ mod erano terribili.
Sì, il mondo mod North and Soul era gelosissimo dei brani,
delle
scoperte, quindi c'era appunto le blank, ti mettevano sopra mentre giravi il disco, ti mettevano il coso bianco perché uno si affacciava e non vedevano nulla, e non c'era Shazam, non c'era niente, quindi te lo dovevi trovare. E fra i recuperi, quindi comunque anche all'epoca ti sentivi un brano, poi magari ci mettevi 3 anni per ritrovarlo. E uno di questi recuperi è questo brano che non conosco, degli Spokesman.
Allora, questo è un disco di cui si ebbe notizia in Italia, ma non si sentì mai. Era la canzone in risposta a Eve of Destruction. Questi signori dicono a Barry Maguire, non puoi votare, ma devi essere contento di andare a combattere.
Ecco, questa è la questione. Allora, noi abbiamo un minuto, quindi ci ascoltiamo appena all'inizio, e noi ci risentiremo per una prossima, per un volume, una seconda parte, un volume 2 del Dropout, con questo speciale sul recupero di dischi. Intanto ringrazio Luciano.
Io ringrazio te.
E niente, ci risentiamo presto.
A Western world has a common dedication to keep free people from red domination. Maybe you can't vote, boy, but man your battle stations, or there'll be no need for voting in future generations. To push into mighty nations, but who's crazy enough to risk annihilation? The buttons are there to ensure negotiation, so don't be afraid, boy, it's our only salvation. So over and over again, you keep saying it's the end, but I say you're wrong, we're just on the dawn.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Ancora nessun accordo tra Israele e Hamas. La delegazione palestinese ha lasciato il Cairo e tornerà in Egitto solo martedì. Nel frattempo, sul campo è stato bloccato il valico di Kerem Shalom dopo che Hamas ha lanciato sull'area una decina di razzi. Almeno per il momento, attraverso questo passaggio non transiteranno oltre camion umanitari con gli aiuti destinati alla popolazione palestinese. L'altra notizia che ha suscitato più di una polemica riguarda poi la decisione del governo israeliano di chiudere la sede di Al Jazeera, che si è vista confiscare le proprie attrezzature. Sale la preoccupazione europea per attacchi militari russi contro gli stati dell'Unione. Intanto a Parigi è arrivato il presidente Xi Jinping, che punta a evitare che Bruxelles affianchi Washington nella guerra commerciale contro la Cina. Infine la cronaca, riflettori puntati sull'arresto a Miami di un giovane italiano brutalmente bloccato dalla polizia statunitense. Il trattamento nei confronti del ragazzo ricorda le modalità con cui venne ucciso l'afroamericano George Floyd nel maggio di 4 anni fa. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questa